La prossima domanda, Apocalisse 10, sempre lo stesso capitolo, versetti 8 fino 10. Può spiegare il significato di questo passo dove parla del libretto che viene divorato, che è dolce al palato ma amaro nelle viscere? A che si riferisce?
Beh, va bene. Dunque, sta parlando di Apocalisse 10, 9, no? Dove dice andai dall'angelo, gli dissi dammi il libretto, e l'angelo mi rispose prendilo e divoralo. Sarà amaro le tue viscere, in bocca ti sarà dolce come il miele. Ma vai a Geremia 15, guarda.
Okay.
Dice, come l'avevi mangiato, le mie viscere sentirono amarezza. Poi mi fu detto, è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Geremia 15, 16.
15, 16.
Sì.
Appena ho trovato le tue parole, io le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti.
Amen, amen.
Wow.
Guarda, significa questo passaggio, tutto riferisce Apocalisse 10, che la parola profetica di Dio è dolce per noi, per quelli che amano Dio, ma è amara e dura da digerire per il mondo. La parola profetizzata, cioè che la parola profetizza solo benedizioni per la Chiesa sposa e solo pentimenti e guai per il mondo che rigetta Cristo. Quindi capisci, la parola è dura per quelli di noi che non vogliono ascoltare, compreso le chiese, perché quelli che non vogliono ascoltare e obbedire alla parola di Dio, che Dio dà, quindi diventa dura anche per i cristiani. Guarda Isaia 30, guarda. Anche per i credenti la parola di Dio è dura da digerire, perché loro vogliono solo zuccherini, cioè i falsi profeti sono specializzati in zuccherini, Dio ti ama, dormi, dormi, ninna nanna, quindi la Bibbia è stata tramutata in un libro di favole, ninna nanna, capisci? Invece la Bibbia è un caffè forte, potente, che ti sveglia, un caffè spirituale. Vai a Isaia 30, verso 9. Guarda, comincia e dice, poiché questo è un popolo ribelle.
Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore.
Quindi i cristiani oggi, le chiese, i pastori che non vogliono ascoltare la parola, è una storia vecchia, comincia in Israele, verso 10.
Che dicono ai veggenti, non vedete.
Quante volte ci dicono a noi, non predicare questo, non dire quello, e noi diciamo, no, mi dispiace, e ci mettiamo sempre nei guai. E quelli?
E a quelli che hanno visioni dicono, non ci annunziate visioni di cose vere.
E diteci cose false.
Diteci cose piacevoli. Vedete cose immaginarie.
Capito? Come se noi, questa gente vuole che gli profetizziamo quello che gli solletichi le orecchie. 11.
Uscite fuori di strada, abbandonate il sentiero retto, allontanateci dagli occhi il Santo di Israele.
Quindi quando i cristiani che non vogliono ascoltare la parola profetica vera, santa e dura, stanno dicendo uscite fuori strada, abbandonate il sentiero retto, allontanatevi dagli occhi di Dio. Perciò
così dice il Santo di Israele. Perché voi disprezzate questa parola,
vai al 13, questa iniquità
sarà per voi come una breccia che minaccia rovina, che sporge in un alto muro, il cui crollo avviene a un tratto, in un istante.
In un istante. Quindi Dio li bastona. 17.
Mille di voi fuggiranno alla minaccia di uno solo, alla minaccia di cinque vi darete alla fuga, finché rimaniate come un palo in vetta a un monte, come uno stendardo sopra un colle.
Stendardo, una bandiera sopra un colle. Cioè, vedi per esempio quello che succede in Nigeria oggi, vedi la codardia, la vigliaccheria dei credenti del mondo occidentale che si fanno impaurire dagli islamici, dagli omosessuali, dagli atei e che non fanno niente per il Signore. Vedi le chiese rintanate la domenica, tutte impaurite a cantare impaurite, aspettando le bombe degli islamici che li fanno saltare per aria, invece andare nelle strade. È meglio morire nelle strade evangelizzando che rintanati come topi in queste chiese a pregare, cantare che Dio faccia tutto, perché loro non vogliono fare niente. Dio, io voglio solo scaldare la panchina, tu fai tutto. Gesù, vai tu a evangelizzare gli islamici. Gesù, vieni di nuovo a morire sul Calvario. Io mi siedo su sta panchina, non mi muovo. La mia chiamata è lunedì mattina andare a servire il mondo. Devo comprarmi una macchina nuova, devo comprarmi una casa, devo accudire i miei figli. Queste cose dobbiamo fare senza tralasciare il resto.
Amen.
Io e i miei figli possiamo abitare in una stalla di Betlemme, mangiare patate bollite se devo, però se questo è il costo che devo pagare per evangelizzare.
Amen.
Poi il 18 dice,
tuttavia il Signore desidera farvi grazia, per questo sorgerà per concedervi misericordia, poiché il Signore è un Dio di giustizia. Beati quelli che sperano in Lui.
Alleluia, beati.
Amen.
Questa sarebbe la protezione nella tribolazione.
Amen.
Beati quelli di noi, beate quelle chiese che sperano, beate quelle chiese, quei cristiani che operano, beati quei cristiani Filadelfia che si separano dai cristiani Laodicea.
Amen.
Beata la chiesa di Filadelfia che si separa dalla chiesa Laodicea, la chiesa orribile. Beati, perché questi avranno la protezione di Gesù Cristo durante la tribolazione che sta arrivando. 19.
Sì, o popolo di Sion che abiti a Gerusalemme, tu non piangerai più.
Sì, e Gerusalemme cos'è? Quelli di noi ora che sono nella volontà di Dio.
Amen.
Capisci? Tu non piangerai.
Egli certo ti farà grazia all'udire il tuo grido. Appena ti avrò udito, ti risponderà. Il Signore vi darà, sì, del pane d'angoscia e dell'acqua d'oppressione.
Il Signore ci darà pane d'angoscia. Ci
Come
darà
mai?
Acqua di oppressione. E perché? Perché sta arrivando l'anticristo, sta arrivando la tribolazione, sta arrivando una purificazione. Il Signore sta separando come il grano dall'immondizia. Quando si mieteva, ok, io mi ricordo mia madre, che mio padre era giardiniere, contadino, e loro separavano a volte il frumento dalla pula, dalla robaccia, e al vento buttava in aria il frumento, separava tutta la polvere e rimaneva solo il frumento. Dio, attraverso l'oppressione, l'angoscia, la tribolazione, l'anticristo, il marchio della bestia, separerà i cristiani veri da quelli finti, la Filadelfia sposa di Cristo dalla chiesa Laodicea, la chiesa del vomito.
Sì.
La chiesa che oggi dice non mi alzo da questa panchina, io su questa panchina sono seduto da 50 anni a cantare e non andrò a seguire Gesù a predicare il Vangelo, non vado a seguire l'esempio di Gesù a raggiungere le anime, io seguirò i miei pastori che mi fanno fare quello che vogliono, che mi permettono, che adoro il denaro e adoro il mondo e servo il mondo e non Cristo. Così dice, ma quelli che ti insegnano
non dovranno più nascondersi e i tuoi occhi vedranno chi ti insegna.
Amen. Perché in questo momento, sai, noi ci stiamo nascondendo. Capisci? Qui ci sono delle chiese qui intorno che io non mi avvicino.
Sì.
Caro mio, ci sono diverse Laodicee qui intorno. Non le ho controllate tutte, chissà che c'è qualche Filadelfia qua e là. Io non ne ho trovate. Sono lì a predicare il Vangelo della prosperità, soldi, soldi, soldi. Dai soldi a Dio, che Dio ti benedice, ma Dio dov'è? È nelle loro tasche però.
Sì.
Quindi gloria al Signore. Ci stiamo in un certo senso, cioè noi guarda, a volte ci danno più persecuzione, più guai le chiese cristiane dell'Odicea che non l'anticristo, che non il diavolo. Il diavolo è sotto i nostri piedi. Sono le chiese dell'Odicea che ci danno fastidio.
Sì, è vero.
Va bene, sono che sono lì e tengono trappolate le pecorelle con le loro bugie, con il loro falso Vangelo.
Amen.
Guarda, io andrei avanti perché sennò ci scaldiamo.